Radio Alt. Interviste.
Quinta edizione del Pisa Book Festival, un festival dedicato alla piccola e media editoria. Qui con noi in questo momento c'è Cinzia Merletti, autrice di due libri dedicati alla musica e al mondo arabo-islamico. È presente qui a Pisa proprio per presentare il suo testo Suggestioni Mediterranee, che è il primo libro, e il secondo libro Uno sguardo musicale sul mondo arabo-islamico. Innanzitutto diamo il benvenuto a Cinzia Merletti.
Grazie, ben trovati.
Cinzia Merletti è musicologa in primis, musicista, se non erro pianista, e ovviamente quindi grande appassionata del mondo musicale arabo-islamico, tant'è che ha scritto appunto questi libri dedicati alla musica e in particolare nel testo Uno sguardo musicale sul mondo arabo-islamico assistiamo a un viaggio nel tempo all'interno appunto della musica del mondo arabo-islamico. Ecco, io inizierei subito col chiederle questo. Ho letto che in una sua intervista lei ha dichiarato questo: la musica come mezzo di conoscenza contro i pregiudizi.
Sì. Faccio un piccolo background. Sono stata in Arabia Saudita nel 91, proprio a Riyadh, e mi sono scontrata con un modo di fare molto, molto diverso da quello a cui siamo abituati noi occidentali. Forse soprattutto per le donne la cosa traspare ancora di più. E ci sono delle diversità talmente forti che in genere spingono a due reazioni istintive: o quella di richiudersi in se stessi e quindi proiettarsi, diciamo, in una maniera negativa contro questo mondo così diverso, oppure quello di capire. Per fortuna ho scelto il secondo modo, quindi come musicista ho usato la musica come filtro per indagare su quel tipo di società, per capire quale fosse il loro modo di percezione di se stessi, della realtà, dell'altro anche. Perché tra l'altro, cosa interessante, mi sono resa conto che c'era anche un forte razzismo loro nei confronti di noi occidentali. Quindi la cosa mi ha incuriosito e mi ha stimolato per non andare a fondo. Quindi, come dicevo, la musica è stato un filtro per indagare. Ed è stato un ottimo filtro perché poi studiando mi sono resa conto che la musica è strettamente connessa all'Islam e al modo di intendere la vita, Dio, il rapporto dell'uomo con Dio, di porsi proprio in relazione con Dio attraverso la lode cantata, che nel Corano del resto è altamente auspicata. Poi ecco, sempre studiando mi sono resa conto che la musica, come la posizione della donna nella società del resto, erano due tematiche molto molto problematiche, diciamo. Ancora adesso, negli ultimi anni, abbiamo visto che ci sono stati episodi di violenza contro i musicisti in Algeria o in Afghanistan da parte dei talebani, insomma, purtroppo succedono ancora queste cose. Ci sono delle motivazioni che mi sono resa conto avere una radice antichissima, che risale addirittura al pre-Islam. Questo riguarda sia le problematiche che ci sono a livello sociale nei confronti della musica, cioè del vivere la musica, dell'essere libera e manifestarsi, ecco, diciamo così, sia delle problematiche che riguardano la donna nella società e nei suoi rapporti con l'uomo. Quindi il libro praticamente ripercorre dal pre-Islam fino ai giorni nostri tutto questo discorso, che vuole spiegare innanzitutto a me stessa, perché volevo capire, e poi ai lettori, il perché di tante problematiche. Per fortuna ho trovato anche delle risposte, quindi ho capito il perché di tante cose, e la cosa che mi ha fatto piacere è chi ha letto il libro, sia musulmani che non, mi hanno confermato che loro stessi si sono trovati di fronte a delle domande inespresse nel loro inconscio e hanno trovato loro stessi delle risposte, quindi la cosa mi ha fatto molto piacere. Purtroppo succede che se veramente alcuni precetti islamici, che poi l'Islam è quasi identico al cristianesimo, abbiamo veramente una radice comune fortissima, solo che poi siamo talmente presi da pregiudizi, da deviazioni, diciamo, storico-culturali, che vengono messe un po' a margine queste unioni, diciamo, purtroppo. Però succede che, ecco, nella storia purtroppo sono venute a galla delle problematiche di comportamento maschilista che già vigevano il pre-Islam e che hanno sopraffatto, diciamo, quelli che sarebbero i precetti islamici e le buone norme di comportamento auspicate dallo stesso Islam. Per cui, ecco, se si seguisse alla lettera quello che è il vero Islam, genuino nella sua volontà di porre la pace, sarebbe tutto un altro mondo, un paradiso. Ecco, purtroppo il libro spiega anche perché hanno vinto alcuni atteggiamenti misogini o alcuna volontà di rigirare, diciamo, questi buoni precetti, per chiaramente per per qualche dittatore di turno o cose del genere. Quindi ecco, si spiegano anche queste tematiche molto, molto importanti nella società insomma, attuale, ma dalla storia, ecco, dal pre-Islam fino adesso, è stato un problema che ha riguardato gli islamici musulmani già dai primi tempi dopo la morte di Maometto, e ci sono delle documentazioni storiche.
Ecco, facciamo un passetto indietro per i nostri ascoltatori e vorrei chiederle questo: quanto la cultura musicale nostra occidentale è in debito nei confronti della cultura musicale arabo-islamico?
In realtà di quanto sia in debito non si sa con precisione, perché ci sono dei documenti però non molto precisi nel Medioevo, che ad esempio che parlano di alcune figure musicali o di alcuni stilemi musicali che, secondo gli autori medievali che hanno scritto queste cose, insomma, erano dovuti ad artisti musulmani. Di fatto già nell'Ottocento i Mori erano presenti in Andalusia e ci sono stati per molti secoli, e si sa con certezza che i musicisti arabi erano molto ammirati anche nelle corti cristiane, ad esempio, perché avevano portato dei ritmi assolutamente innovativi per quello che era invece un po' il buio medievale in quel tempo, da molti punti di vista. Quindi ritmi frenetici, molto molto complicati, sonorità nuove anche dal punto di vista degli strumenti. Sì, il debito è grande, ad esempio, se pensiamo solo al liuto, al rabab, sono proprio strumenti tipicamente arabi. E però ecco, a livello proprio di teoria musicale non si può dire con esattezza. Ripeto, ci sono degli studi, però non ci sono ancora delle certezze. Sicuramente però il debito è stato molto più grande, perché a livello culturale loro hanno portato tutto. Se noi pensiamo che tutto quello che noi conosciamo della cultura greca, ad esempio, è stato portato in Europa attraverso i Mori in Andalusia. Noi avevamo dei filtri sulla musica, sulla cultura greca, grazie a Boezio e Cassiodoro, però erano dei filtri. Loro invece avevano traduzioni fedelissime non solo delle opere originali, ma anche dei commentari, quindi uno studio certosino in tutti i sensi, che poi tra l'altro era stato tradotto anche in ebraico. Va tenuto presente che quando l'Inquisizione mise a rogo tutte le traduzioni che erano state fatte in Spagna da questi testi greci tradotti dagli arabi, per fortuna c'erano anche le traduzioni in ebraico, altrimenti avremmo perso tutto.
Ecco, allargando il discorso, so che anche il modo di apparecchiare i vestiti sono un'eredità della cultura arabo-islamica.
Anche alcuni prodotti alimentari tipo le melanzane. Ho letto recentemente che anche l'impasto, proprio per fare la pasta, cioè farina e acqua nel loro dosaggio particolare, sembra che sia stato inventato dagli arabi. Ora, come ha detto un mio amico arabo, cioè noi a volte siamo talmente bravi che ci piace dire che abbiamo inventato tutto, non metto le mani sul fuoco su queste cose, però sicuramente sì, c'è stato un personaggio importantissimo, Ziryab, che era un musicista virtuosissimo, talmente bravo che ingelosì il suo maestro e fu costretto a fuggire dal suo paese, da Baghdad praticamente. Quindi dopo varie peripezie fu invitato a Cordova dall'emiro di quel tempo, e una volta arrivato qui praticamente fece un terremoto culturale, nel senso che portò appunto i suoi costumi dalla madrepatria, da Baghdad, tra cui quello di apparecchiare le tavole con tovaglie, di usare coppe di cristallo per bere bevande, ma anche di usare dei piatti e le portate in un pranzo secondo un certo ordine, tipo antipasto primo, secondo, noi non ci eravamo ancora arrivati. Addirittura quello di cambiarsi d'abito a seconda delle stagioni. Sembrano cose talmente scontate, ma non c'era venuto in mente di sostituire la pesantezza della stoffa, più leggera o più pesante, a seconda della stagione. E tante altre cose. Ancora adesso ci sono delle ricette, usate soprattutto nel Maghreb chiaramente, che derivano ancora dalle usanze appunto portate da Ziryab nell'Ottocento, perché nell'Ottocento parliamo dell'Ottocento dopo Cristo.
Ecco, nel suo primo libro, Uno sguardo musicale sul mondo arabo-islamico, c'è tutta la seconda parte dedicata alla figura della donna.
La terza parte
dedicata alla donna, perché proprio come diceva lei all'inizio, la donna ha sempre avuto un rapporto travagliato con la musica. Quindi che cosa lei ha scoperto in questo suo studio, in questa sua indagine?
Che il problema è fondamentalmente lo stesso, ossia che prima dell'Islam la donna vive abbastanza liberamente, parliamo della Mecca, delle zone limitrofe, e non portava neanche il velo, tra l'altro. Era talmente libera però che non aveva diritti, quindi c'erano ad esempio delle forme molto promiscue di matrimonio, addirittura la moglie poteva essere prestata dal marito ad altri uomini per farle procreare altri figli, dopodiché la poteva vendere liberamente sia lei che con i figli, separatamente o senza. Quindi non c'erano assolutamente forme di rispetto o tutela economica per la donna, né giuridica. Con l'avvento dell'Islam, Maometto invece fece sì che ci fossero dei diritti, delle tutele, e fece di tutto, si fece veramente in quattro per convincere la gente che la donna aveva diciamo la stessa posizione dell'uomo davanti ad Allah innanzitutto e poi davanti alla società. Quindi nel Corano stesso ci sono delle sure, ossia dei capitoli che ribadiscono proprio nei minimi dettagli quello che deve essere il ruolo della donna di fronte a Dio, di fronte all'uomo e nella società, e tutto quello che deve essere il suo ruolo anche nell'ambito giuridico e sociale in senso lato. E tutto questo prima non esisteva. Però qual è il problema di fondo? Che a parte questo, che comunque diede fastidio a molti uomini, perché ripeto, ruppe un po' diciamo quello che era la ricchezza di un mercato che si basava sulla promiscuità appunto di questi rapporti, quindi ci fu una ribellione di fondo abbastanza grossa. La donna emozionava, e la musica araba è sempre stata molto suadente. Prima dell'Islam c'erano dei posti, le taverne, diciamo, dove si usava riunirsi soprattutto la sera, bere tanto vino, danzare, la famosa danza orientale si sa che è molto molto suadente, con questa musica molto microtonale, quindi già di per sé ha questi movimenti melodici che inducono movimenti abbastanza sensuali, tutto un insieme di cose che fece sì che la donna venisse associata alla musica. Insieme era semplicemente un'esaltazione della sensualità ai massimi identici. Questo unito al via al consumo di vino fece sì che donna, vino e sesso, musica praticamente diventasse una specie di trittico da
diabolico.
Sì, infatti diabolico in tutti i sensi. Talmente vera questa cosa che con l'avvento dell'Islam, con la volontà, non tanto con Maometto ma con i califfi ortodossi che vennero dopo di lui, con la volontà e la necessità di imporre un freno diciamo alla libertà sfrenata che c'era prima, si decise di abolire tutto quello che poteva essere la libertà della musica, la libertà della donna, l'espressione, ecco, mettiamolo così, proprio per il timore che gli uomini potessero ricadere diciamo in questo pericolo di lasciarsi andare a comportamenti disinibiti, lascivi, insomma tutto quello che adesso era aburrito dal rigore dell'Islam, diciamo. Poi che è successo? Che le cose vanno prese sempre con le pinze, quindi l'ortodossia è riuscita a porre il suo freno soprattutto nelle località, nei luoghi più vicini al centro dell'Islam. Poi nel corso della storia dell'impero islamico, che è stato comunque vastissimo nel corso dei secoli, se andiamo a prendere zone dell'impero Mughul, le cose erano molto molto più libere, perché erano lontane, c'era meno pressione dell'ortodossia, ognuno faceva quello che voleva, c'erano anche dei background culturali che erano ben diversi, e quindi la gente giustamente rivendicava il proprio modo di essere al di là di un'imposizione religiosa, no? E quindi tutte le popolazioni che comunque erano state via via inglobate in questo impero islamico, man mano che diminuiva il potere della pressione del sultano, del califfo, dell'ortodossia religiosa, tiravano fuori quelle che erano le loro abitudini pre-islamiche, quindi la musica comunque riaffiorava sempre, riaffioravano le danze, riaffiorava il modo di vivere normale. Però ecco, purtroppo è sempre rimasto questo timore viscerale proprio, che l'uso di vino, di bevande alcoliche, comunque ecco, lasciarsi andare al vedere la donna nella sua espressione artistica, sensuale, la musica che favoriva questi comportamenti, insomma è sempre rimasto un terrore praticamente. Ci sono addirittura dei giuristi, 15-16 secolo, quindi parliamo anche di cose abbastanza recenti, che ogni tanto sentenziavano: se un uomo ha sentito la voce di una donna mentre cantava, non può testimoniare a giudizio in un tribunale. Cioè era talmente viva questo terrore, se vogliamo, che secondo loro impediva anche le normali facoltà mentali di un uomo che sentisse solamente la musica. Cose assurde. Poi nel libro comunque ho citato queste cose perché ne valeva veramente la pena.
Ecco, poi il libro è andato molto bene, tant'è che ha deciso di proseguire, diciamo, seguendo questo filone, e abbiamo qui il secondo libro, Suggestioni Mediterranee. Sì. Forse da qui i nostri ascoltatori possono anche trarre qualche consiglio musicale, cioè qualche brano che merita di essere ascoltato, che magari lei si sente appunto di suggerire ai nostri ascoltatori.
Sì, certo, ma diciamo che Suggestioni Musicali è una concretizzazione di alcuni spunti che erano già presenti in Uno Sguardo Musicale Arabo-Islamico. Ad esempio, in Uno Sguardo si parla del periodo medievale, diciamo dall'800 fino al 1492, in cui in Spagna ci fu questa coesione assai prolifica tra musulmani, cristiani ed ebrei, nonostante le guerre che inevitabilmente ci sono state nella conquista dei vari regni. Però è stato un periodo in cui sono nate delle forme artistiche particolarissime, hanno convissuto a livello stretto anche a livello di governo, sociale, da tutti i punti di vista, era stato veramente un periodo unico nella storia dell'umanità. Per cui mi è sembrato opportuno allargarmi come studi, come modalità d'approccio a tutto il bacino mediterraneo, perché ripeto, i Mori, gli arabi tutto sommato sono una cultura che hanno improntato di sé tutta l'area mediterranea e i rapporti anche con gli ebrei, con i cristiani sono stati strettissimi, per cui mi sembrava giusto approfondirli. Questo libro Suggestioni ha anche un CD allegato che appunto concretizza in un percorso musicale che dalla Spagna medievale scende nel Maghreb, risale attraverso Israele, Libano, la Turchia, Sud Grecia e Centro-Sud Italia, tutto questo percorso dove praticamente si incontrano musiche, artisti, culture, modi di pensare, modi di fare. Ci sono anche dei brani che sono sia estremamente tradizionali sia dal punto di vista compositivo incontri musicali tra ad esempio Nord Africa e Occidente, quindi tra musica andalusa e spunti jazzistici, tanto per fare un esempio, proprio come volontà di concretizzare questa volontà di incontro tra le due sponde del Mediterraneo.
Ecco, se dovesse consigliare un paio di musicisti, canzoni ai nostri ascoltatori, che cosa consiglierebbe?
Ma è difficile perché il CD è talmente vario, ho l'imbarazzo della scelta. Io sono molto affezionata ad esempio al primo brano del CD, che è un brano diretto da Stefano Albarello, registrato dal vivo, ed è un brano della Spagna medievale. È bellissimo perché parla appunto di questo periodo di convivenza proficua tra Mori e cristiani. Poi del resto, ecco, chi è un po' più addentro la musica può riconoscere anche dei piccoli stilemi arabofoni all'interno di questa musica che comunque è cristiana. Oppure, non so, un altro brano particolare può essere quello cantato da Suor Marana, che è una suora libanese cristiana che canta dei brani libanesi che sono testo arabo siriaco, però su cioè testo cristiano cantato in lingua araba oppure siriaca a seconda dei brani, con musica, cioè makam, modo tipicamente arabo. Quindi è un altro paese, un altro brano che racchiude in sé questo incontro tra varie culture, un crocevia diciamo tra culture e religioni molto molto particolare. Poi che dire, mi piacciono anche tanto quelli di Evelina Magnaggi, una cantante ebraica che nel CD diciamo ho riunito in due suite, quattro brani in due suite per questioni di tempo, di cronometro. E brani molto belli, molto melodiosi, una voce stupenda, non so, l'imbarazzo della scelta.
Niente, rimandiamo i nostri ascoltatori al libro e al CD. Quindi ringraziamo molto Cinzia Merletti, scrittrice e pianista. Grazie. Voleva aggiungere qualcosa?
Sì, una cosa che ci darei molto a dire, che il CD di questo libro è un unicum nel suo genere, perché sono 17 brani di cui solamente due già esistevano. Gli altri o l'ho fatti registrare io stessa proprio per il CD oppure me li hanno composti espressamente per il CD. Quindi vale la pena dirlo, perché ecco, a parte il brano di Jamalo Guassini che sta nel suo ultimo CD Tingitana e un brano di Evelina Vennaggi che stava già nel suo CD uscito recentemente, gli altri sono tutti proprio completamente inediti. Vale
bene,
proprio la pena,
insomma. Ringraziamo ancora Cinzia Merletti.
Grazie.
Anna Casanova per Radio Alt.
Radio Alt. Interviste.